Un mese, cioè da 6 settimane quasi, insomma, quindi insomma, comincia a essere davvero dura. Ma ci siamo qua noi, quindi tranquilli, vi terremo compagnia anche per questo pomeriggio fino alle 19:30, come sempre con un sacco di ospiti. Oggi sono molto contento di avere in collegamento, quindi anche in TV, sui canali 91 e 591 di Radio Time TV sul digitale terrestre, artista istrionico, bravissimo secondo me, oltre che simpaticissimo. Sono contento di averlo in diretta, lo vedo già, e do il benvenuto a Francesco Scimemi. Ciao Francesco.
Ciao. Come state?
Stiamo bene. Tu?
Al netto del disastro stiamo tutti bene.
Ma guarda, al netto del disastro dici bene, perché al di là di tutto, fin quando stiamo a casa in buona salute, anche se costretti a stare sul divano, poi tutto sommato non è come andare in miniera, diciamo.
Assolutamente sì.
Senti, noi abbiamo pensato di creare una specie di rubrica per la serie Tu come stai, come cantava Claudio Baglioni anni fa, per raggiungere un po' di nostri amici sparsi in giro, e non potendoli ospitare qua in radio, li ospitiamo quantomeno via video. Quindi, e tu come stai? Ti rivolgo la domanda.
Guarda, io ti dico, sto bene, in questo momento sono in balcone, sono a Roma, io ormai purtroppo sono emigrato da un po' di anni, da Palermo, sì, a Roma. E niente, sto guardando la Basilica di San Paolo, mi invento delle cose stranissime.
Ne ho visto una. Ho scoperto una cosa che hai fatto bellissima. Cioè, ho visto che hai riordinato la scarpiera di tua moglie Fiammetta.
Te la faccio vedere. Guarda, ce l'ho qua davanti.
È una meraviglia. È una meraviglia. Dai.
Aspetta, sì. Te la faccio vedere. Se riesco a staccare il telefono, ecco, guarda. Allora, che si fa? Si prendono le scatole delle scarpe della vostra compagna, sì, si foderano in questa maniera, sì, con queste cose, e praticamente si fa la foto della scarpa che c'è all'interno, sì, vedi? Scarpa
che c'è all'interno. Genialata!
Vedi? Sì. E praticamente, e niente.
E così le trovi subito!
Praticamente come Jack Torrance in Shining, siamo
esatto, fantastico. Guarda, quando ho scoperto questa cosa che avevi fatto, mi hai dato praticamente un'idea, solo che ci vuole un, sì, sacco di tempo, cioè devi fare le foto, le devi stampare.
Capirai, siccome ne abbiamo poco.
Vabbè, però capisci che... Quanto ci hai lavorato?
Ma no, un paio di giorni, due giorni e mezzo, però è divertentissimo, però poi lei finisce, cioè, risata. Io la risata registrata,
cioè
la risata
di registrata. Tua moglie.
Cioè, ogni volta che io dico una cosa che le fa piacere,
mandi la risata. Io l'ho sempre detto che tu sei un po' matto.
Aspetta, che c'è il momento del filone. Io, sì? ogni tanto tiro fuori un filone. Perché per,
ma dov'era? Per, diciamo, uno...
Nostalgia palermitano, tipo il filone, lo faccio
no,
mi è automatico.
Vorrei rivederlo.
Mi è automatico. Ogni tanto
no, sono pieno di filoni. Pazzesco, sei troppo bravo, troppo bravo. Senti, ma tu ti ricordi, allora, in questo tuo ruolo da illusionista, come ti devo chiamare? Illusionista, prestidigitatore?
Guarda, io ho 36 anni che non riesco, quando mi comprano lo spettacolo, a raccontare esattamente lo spettacolo. Tu lo si chiama Magicomico.
Sì. Perché diciamo è un po' di magia e un po' di follia insieme, praticamente.
Poi si cura un po' la fantasia, diciamo che io tendo... Come Zavattini faceva il cinema del pedinamento, io faccio il cabaret dello smascheramento. Cioè io tendo a praticamente togliere tutti i ruoli che lo spettatore ha entrando in teatro. Chi avvocato, chi padre, chi figlio, chi cuoco. Arrivato sul palco deve diventare solamente essere umano e quindi denudarsi di tutto quello che è e portare fuori quello che è la sua ricezione e la sua vis comica.
Ma l'idea di creare questo tipo di spettacolo quando ti è venuta? Cioè, com'è nata questo mix di magia, dunque, di comicità, di follia?
La cosa nasce in quel di Palermo.
Quando?
Al Teatro Madison.
Piazza Don Bosco?
Ricorderai sicuramente.
Piazza Don Bosco?
Piazza Don Bosco. Ok. dove è Piazza Don Bosco, dove c'era Don Bosco anche ranchibile,
sì,
dove andava
sì.
Lello San Filippo a scuola.
Sì. Il nostro grande capo, sì.
E praticamente lì con Giovanni Lanfa,
sì,
e i Travaglini, quelli che erano,
sì,
i primi Travaglini, cioè, no, anzi i secondi, perché i primi erano Burruano,
sì,
Fontana, Rory Quattrocchi, i secondi Travaglini, quelli che erano Bibi Bianca, Giovanni Lanfa, Mariela Manganaro, Letizia Russo e Massimo Melodia, buonanima. Un giorno mi videro uno spettacolo e mi disse: senti, ma tu perché non vieni a fare qualcosa nel secondo tempo dello spettacolo? Ed era 83. E allora cominciai a fare questa cosa. Un giorno mi vidi allo specchio, avevo i capelli così, dissi: aspetta, ma perché io devo stare con i capelli da mago normale? Cioè. E nacque quello che poi era Magicom. Guarda, quello di
no, non puoi immaginare quanto io invidio questa possibilità di fare questa operazione qua.
No. Solito filone,
sì.
Questo è il tormentone, no?
Senti, ma tu per esempio hai sempre coinvolto molto il pubblico nei tuoi giochi di sì, illusionismo, no? E sì, alle volte li hai proprio, cioè, distrutti simpaticamente, intendo.
Allora, se io prendessi me stesso per il plus spettacolo, succederebbe la stessa cosa, una questione solo di tempi. Io ho detto i tempi. Quindi alla fine si gioca su questo, sul fatto che questa disabitudine ai miei tempi porta a una situazione comica, ma poi c'è anche una certa esperienza riguardo all'arsenale sulle risposte degli spettatori. E quindi, ma guarda che i primi a venire in camerino alla fine dello spettacolo
sono gli spettatori che coinvolgi.
Non rispetto con quello che sdraio col procione nel tutti io ho sì, fatto un tour, pensa, con Arturo Brachetti, che è durato quasi 3 anni.
L'ho visto.
Si chiama Brachetti che sorpresa, e in tutta Italia comunque guarda, una cosa, la persona che veniva sdraiata sul tavolo, che da che tu esci da casa, non vado a vedermi uno spettacolo e poi ti ritrovi sdraiato sul tavolo con un procione nel
sì, esatto. Un po' imbarazzante, sì.
Ecco, erano le prime persone che dicevano: guarda, non mi sono divertito, perché si crea una situazione di complicità con lo spettatore, che viene fatta da tante cose che possono essere
anche
non verbali, diciamo.
Certo, ma è mai capitato che qualcuno si sia sentito troppo vittima e ci sia rimasto male? Mai capitato?
Guarda non mi è, che in questo, come dici tu, no, mi è capitato una brutta esperienza proprio nel tour con Arturo al Teatro Kreberg di Bergamo, e niente, che presi uno spettatore che mi sembrava uno spettatore, insomma, diciamo, io prendo sempre un'età che non è né molto alta né troppo giovane,
sì,
questo mi sembrava sulla sessantina, 58, 65, questo aveva 84 anni,
wow.
Quindi quando io lo sdraiai sul tavolo,
povero,
sentivo che lui un po' si lamentava. E quindi, insomma, fu una situazione un po' particolare, però insomma la gente non si è accorse di nulla, ma io ci rimasi un po' male per circa 4 giorni, non parlai perché
ero preoccupato.
Anche lui però scusa, è uno che non può dimostrare 60 anni andare a teatro.
Però fortunato lui, buon per lui. Tua moglie
c'è sempre la risata.
Senti, Francesco, ma a un certo punto come dice c'è un modo di dire che io utilizzo spesso, che non è mio ma è di Vinicius, sì, de Moraes, che la vita è l'arte dell'incontro. L'incontro con Pippo Baudo ti ha un po' cambiato la vita, no?
Io lascerò che muoia in me il desiderio di amare, perché nulla potrei darti tranne la gioia di vedermi eternamente esausto. E tu ti lamenti del mare, del tempo, degli uccelli, e non sai che cosa... Ma scusa, te la ricordi questa poesia di Vinicius?
Sì, me la ricordo.
Grandissimo Vinicius.
Grande.
Da Vinicius. O poete o volao.
Insomma, lui è veramente una fetta di storia enorme, insomma.
Capolavoro assoluto.
Ti chiedevo di Pippo, l'incontro con Pippo Baudo, che ti ha veramente, credo, cambiato un po' la vita.
Guarda, ti farei far vedere, ecco, cioè, è complicato prenderla, ma il mio primo incontro con Pippo Baudo,
come fu?
Allora, devi sapere che risale al 77. Quando gli feci vedere quella foto, Pippo poi la mandò addirittura in diretta al Gran Premio, che poi fu la trasmissione con cui, sì, diciamo, abbiamo cominciato a lavorare realmente insieme. Ma nel 77 io andavo con i miei, quando le ferie cominciavano a giugno e finivano
a settembre,
a settembre, con la 124 il mio padre.
Dai, anche mio papà aveva la 124, anche mio papà, grande. Cioè, colore?
Per chi era beige.
Ah, blu notte.
Blu no, sì. Questa è la mia, nostra era beige, ed era anche, essendo io figlio unico, dietro era spaziosissimo.
Anche e io figlio unico, uguale destino.
Questa nave, la Tirrenia per Napoli, no? Sì. E poi si andava, che so, a Chianciano, a Montecatini, poi si proseguiva verso la Liguria, insomma, le vacanze estive, quella del... E mi ricordo che al Gambrinus di Montecatini, solitamente c'erano questi spettacoli, c'era Pippo Baudo, c'era Gino Bramieri, che mi ricordo di aver visto al Parco Fucoli di Chianciano, e poi un giorno Baudo fece questo spettacolo, anche Mike fece il giro Mike, che io vinsi all'età di 8 anni cantando lo shampoo di Gabber e facendo dei giochini ci sono delle foto che testimoniano questo, sono delle foto,
okay. Ok.
Non c'entra, qua non c'entrava, però se nelle sitcom le mettono sempre anche a minchia.
Ci sta.
Dicevo, e quindi Baudo lo conobbi lì, che lui faceva il suo spettacolo in giro, eccetera. Poi io facevo lo spettacolo al Teatro Alfellini di Roma, di Marcello Casco, che era uno degli autori di Atto Gradimento, dove io andai con la solita valigia, quando, ecco, nell'89, arrivai lì e dico, buongiorno, vorrei fare un provino. Bah, vediamo un po', eccetera. E poi quel teatro fece circa 450 repliche negli anni. E un giorno di quelli vennero gli autori di Baudo a vedermi, che erano Marco Zavattini, Franco Torti e Bruno Broccoli, e decisero di prendermi, e lui mi vide poi quando abbiamo fatto un finto provino, perché mi avevano già preso.
Ma la prima cosa che ti ha detto qual è stata, proprio Baudo?
Sei un pazzo completo. Poi una volta mi mise i capelli così,
sì?
Dice, ma Pippo, secondo te, cambiando il capello un giorno al posto di metterli dritti, li metto così, ma finiscila che sembri una seppia, finiscila.
Senti, Francesco,
però devo dire che è stato carinissimo, se guardi, io sono rimasto in contatto, ci sentiamo, eccetera. Per i suoi 80 anni a una domanda di un giornalista di chi ti ricordi un personaggio,
l'ho visto
è rimasto, l'hai vista?
Sì. Ti ha
citato,
ricordato
di me, mi ha fatto un enorme piacere, veramente
ti ha citato, sì, lo ricordo perfettamente, sì. Senti, ma a proposito, in questo momento anche tu, come tantissimi altri, sono non ti posso guardare, questa cosa è il filone.
C'è questo
anche tu, dicevo, sei fermo, hai dovuto interrompere, immagino, degli impegni professionali, gli spettacoli.
Guarda,
eccetera,
proprio poco fa, questa campana che senti è San Paolo,
sì,
ora,
sì.
Poco fa mi ha chiamato il Teatro Stabile Bolzano, che ha rimandato, io penso sono dentro un progetto, un Romeo e Giulietta di Shakespeare. È un progetto del Babilonia Teatro, che sono un duo che ha vinto il premio UBU Biennale di Venezia, che ha coinvolto Ugo Paiai, Paola Gassman e me, in cui io faccio tutto quello che non è Romeo e Giulietta, quindi la nutrice, Tebaldo, Paride, eccetera, eccetera. E loro, insomma, invece, che sono attempati per essere due Romeo e Giulietta, no?
Sì.
Entra il Babilonia Teatro fa entrare il vissuto degli attori nella storia shakespeariana, quindi una cosa molto particolare. E mi hanno appena detto che quest'estate, che c'era la prima al teatro Romano di Verona, chiaramente siamo stati rimandati a ottobre.
È
un bel disastro.
È un bel disastro.
Diciamo la verità,
sì,
per chi fa il mio lavoro, io sto resistendo, ma
è dura, è molto dura.
Lì. agli sgoccioli.
No, immagino, è veramente difficile, è un periodaccio. Senti, tu sei un grandissimo appassionato, oltre che esperto, conoscitore di cinema. In questo periodo hai alimentato questa tua passione? Hai visto un sacco di film? Cioè, io so che mi sono segnato un paio di numeri. 9.000 videocassette c'hai a casa di film?
No, videocassette le ho ormai in un magazzino di Torino, in un container. Ora a casa c'ho 13.000 DVD.
13.000?
DVD. Sì, ora dopo, se vuoi te li faccio vedere. Aspetta, andiamo. Questi te li devo far vedere perché sennò poi... Così mi vedi?
Dai, come veloce. Vedi?
Sì. Se mi metto così?
Però devi metterlo in orizzontale, il telefono.
Così, ok. Te li faccio vedere perché... Ok, così. Aspetta che passo dentro casa.
Dai.
Perché te li devo far vedere perché... aspetta, innanzitutto questa è la sezione giocattoli.
Sì.
La sezione giocattoli antichi.
Wow, che bello.
La sezione DVD invece è questa.
Vediamo un po'. Caspita, tantissimi. 13.000 ne hai?
Si vede?
Mamma mia, se, certo che si vede. Bellissimo, bellissimo. Qual è il tuo film preferito?
Questa è l'altra sezione.
Mamma quanti. Qual è il tuo film preferito, Francesco? In assoluto, ce n'è uno?
In assoluto, come fai a dire così? Ma io mi verrebbe di dire La vita è meravigliosa di Frank Capra.
Mm. Oh, bello.
Che è un film
possiamo,
in tutti i sensi.
Possiamo prenderlo come claim di questo momento. Ci dà la forza forse per affrontare meglio questo periodo.
Esatto.
Va bene. Senti, Francesco, io mi auguro di poterti abbracciare quanto prima di persone. Verrai a Palermo, c'è nei tuoi piani appena si ristabilirà un minimo di normalità.
Guarda,
tornerai a Palermo?
Spero di farlo per salutare qualche amico che non vedo da tanto tempo.
Quindi, e allora passi a salutare anche noi in quell'occasione?
Assolutamente sì, okay, assolutamente okay. Sì, con vero piacere.
Grazie Francesco, grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo e anche per averci fatto entrare in casa tua, è stato veramente un piacere.
Un bacio forte.
Mi regali l'ultimo filone per questa sera?
No, li ho finiti.
Ciao, grazie mille
ciao,
Francesco Scimelli.
Ciao,
ciao, grazie mille, ciao.